Vabbè, io gli chiederei di chi si deve ancora sedere, di sedersi e gli altri di fare silenzio. Oggi è la giornata di riapertura di questo spazio di Astra e siamo contenti di farla con Claudio, che è un amico, un compagno da tanti anni e di molti di noi e di questo spazio, quindi con molto piacere l'abbiamo qui con noi per fare un po' di pubblicità. Poi abbiamo portato anche Michele. In realtà ormai lo siamo soltanto per questo. Come pupazzetto. È una storia molto triste, di declino, di solitudine, su cui poi torneremo. E apriamo questa nuova stagione di Astra con qualche novità. Riapre anche oggi la cucina. Quest'anno apriremo 2 giorni a settimana, a parte, diciamo, oggi, in casi come questo in cui iniziative, presentazioni anche in altri giorni, ovviamente, qualora ce ne fosse necessità. Michele adesso scorre il libro per scoprire di cosa parla. E apriremo il giovedì con la cucina con la pasta fresca, invece il venerdì con il pesce, oltre ovviamente le altre iniziative, le partite, eccetera. Io entrerei nel vivo a questo punto, presentata la stagione di riapertura dello spazio, entrerei nel vivo e presentare questo libro di Claudio. Abbiamo presentato anche quello prima, c'è cioè anche quello, abbiamo anche quello, ovvero Il piccolo atlante storico-geografico dei centri sociali italiani, un titolo enciclopedico che raccoglie un viaggio di Claudio per l'Italia, senza pretese, diciamo, di completezza, ma raccontando alcuni spazi italiani, provando a mapparli, a censirli, a raccontarli proprio di luoghi come questo dove ci troviamo stasera. Anche quello abbiamo presentato qua. Adesso invece, da questa pregevole e divertente opera, andiamo a presentare l'ultimo bambino di Claudio, che appunto è leggere i fumetti. Ed è un'opera diversa da quelle che dal resto della produzione di Claudio, che in questi anni ha raccontato parecchie storie, ha raccontato con un dossier a fumetti la vicenda della TAV, ha raccontato in quello che forse è quello che a me è piaciuto di più, in Porto Marghera, la storia del petrolchimico e della regione dove vive, una storia appunto di nocività ambientale, ma anche di lotte e di dignità e molto altro. E invece cambia tema da dossier, racconti tramite il fumetto. Claudio parla non tramite quella che è la sua grande passione, ma della sua grande passione, ovvero leggere i fumetti. Io, Claudio, è una delle persone che conosco che ha una conoscenza amplissima, ha letto un sacco di roba che io penso di averne letti tanti di fumetti, e appunto chi legge fumetti sa che poi ci sono appunto la sensazione di vedere pile e pile di costine tutte simili delle stesse serie. Claudio racconta la fatica all'inizio del fumetto di traslocarli. Questi fumetti di non riuscire, anche se saprai che magari non li riaprirai neanche mai più, ma anche di non riuscire a staccarsene, perché a differenza di altri libri o di altri tipi di prodotti editoriali, spesso con i fumetti, soprattutto con quelli se seriali, si instaura un rapporto con l'oggetto diverso da quello che magari si ha con un libro giallo o con un saggio affettivo e proprio diverso. E Claudio ha deciso di raccontarci un po' la sua libreria, però facendo una scelta, cioè la scelta di non avere nessuna pretesa di completezza, ma di attraversare questo il mare magnum della storia del fumetto, dalle sue origini a oggi, dando degli strumenti a chi si avvicina alla lettura dei fumetti o al lettore occasionale di fumetti. A cui appunto, per esempio, il successo della trasposizione cinematografica di alcune storie a fumetti, da Batman adesso ai supereroi Marvel, sta, diciamo, ampliando moltissimo il pubblico dei fumetti e anche in Italia, per quanto, insomma, ci riguarda il nostro piccolo, anche il successo dei libri di Michele, che sono appunto che vendono centinaia di migliaia di copie, poi hanno cambiato anche il mercato del fumetto italiano, avvicinando un pubblico generalista e non di appassionati invece a leggere i fumetti. Ed è fatto esattamente per questo pubblico qua, questo libro. Non rinuncia in qualche modo a raccontare quelle che sono le sue passioni, ma lo fa proponendo un itinerario di lettura a chi si avvicina a questo mezzo di comunicazione di racconto. Io la faccio finita e chiederei intanto a Claudio un po' anche di presentare come è stato lavorare a questo libro, questo sforzo appena finito.
Eccoci qua, ciao a tutti. Vabbè, Valerio ha colto proprio i nodi, c'è da dire una cosa, io sono un autore di provincia, vivo in campagna, proprio in mezzo ai campi, in provincia di Padova, e da sempre cioè non sono legato ai grandi centri produttivi del fumetto, no? Cioè che magari a Roma, immagino se fai i fumetti, tu possa passare l'intera giornata a parlare con gente che li legge, che ne sa, e cioè per cui a entrare sempre nel merito, oppure a Milano, eccetera. Io vivo in provincia e una cosa, che mi capita avendo questa insana passione è quella di trovarmi molto spesso a consigliare fumetti a chi non ne legge, perché poi i miei amici, cioè la maggior parte dei miei amici, i miei affetti, cioè non leggono fumetti, non condividono questa passione con me. Però poi, soprattutto, visto il grande fenomeno cinematografico, gli X-Men, Batman, i Vendicatori, eccetera, alcuni fenomeni editoriali come Michele, come Gipi, ma anche magari poi per il mio circuito di amicizie, Gio Sacco può essere stato molto rilevante come cosa. Ho sempre delle persone che mi chiedono: ok, ma cosa mi consigli di leggere? Dopo anni che praticavo in privato questa cosa, ho detto: ma perché non provare a raccontarla? C'è una cosa buffa che Valerio ha messo in relazione, no? I libri, Il piccolo Atlante dei centri sociali, e questo. E per me, sono in una relazione forte. Il piccolo Atlante dei centri sociali, quando è uscito, cosa che ha stupito pure me, alcuni critici di fumetto lo hanno definito, cioè hanno capito subito che il titolo è molto lungo e wertmulleriano, perché volevo levarmi la soddisfazione di fare un titolo lungo e ero arrivato al momento che potevo permettermelo e l'ho fatto. Però appunto alcuni critici così l'hanno descritto come un romanzo di formazione, no? Perché poi in realtà è tutt'altro che freddo il libro, no? Ma è proprio un romanzo di come sono nato e cresciuto in questa grande famiglia. Leggere i fumetti cioè, a un certo punto io mi sono detto: ma può esistere un solo romanzo a descrivere una vita? Cioè, la mia vita è composta da tante cose differenti, molto spesso anche contigue, cioè ci sono i centri sociali, ma ci sono anche i fumetti. E io credo che l'approccio a questo libro, sia un po' lo stesso, nel senso che è comunque un romanzo di formazione che riguarda altre cose, riguarda altri dettagli della mia vita. E penso di avere restituito questa cosa qui, un romanzo di formazione attraverso il fumetto, che è come dico tra l'altro all'inizio di questo libro, io da piccino, no? Poi consideravo voi siete romani, per cui è diverso, ma io ero trevigiano, io i centri sociali li ho conosciuti da piccino perché ho beccato uno spot dei Curre Curre Guaglio dei Nonno e Posse sulla Fininvest, cioè a Treviso non avevo altro modo per intercettare questa cosa, da lì nasce l'interesse e così mi sono appunto poi trasferito a Padova perché era il posto contiguo dove potevo un po' ragionarci un po' di più sull'argomento. E chiaramente, come spesso mi capita, perché appunto poi la mia situazione, io faccio i fumetti, la mia situazione ideale sarebbe stare in una cameretta, luce elettrica e disegnare, non sono bravo a parlare in giro, e per cui mi perdo spesso. Ma forse anche quello, ma sono veneto, quello è un'altra cosa, è nel contratto. Per cui, torniamo a bomba su leggere i fumetti. Per cui io l'ho concepito proprio volendo sfruttare, tra virgolette, brutto termine, questa mia esperienza nel consigliare i fumetti a chi non le legge, ma soprattutto poi partendo da questa cosa, io da lettore decisamente hardcore di fumetti, mi ritrovo spesso nella situazione che magari l'amico ha visto Capitan America Civil War, non voglio iniziare subito la polemica, Capitan America Civil War al cinema, no? E mi dice, ok, vado in edicola e compro il Capitan America, se mi è piaciuto, no? Cioè, perché mi è piaciuto, vai in edicola, compri il Capitan America, in quell'esatto momento in cui usciva il film, Capitan America in edicola era un nazista dell'Hydra, tipo. Cioè, per cui chi guardava il film, andava in edicola e comprava il giornaletto, non ci capiva nulla di quel giornaletto. Con gli X-Men non ne parliamo, sono un mondo impraticabile a chi non ne sa. Cioè, se tu guardi un film degli X-Men e speri di trovare uno dei personaggi che hai visto nel film, nel fumetto attualmente in edicola, ti ritrovi in mezzo a un casino che non ne capirai niente e non tornerai mai più al fumetto dopo quell'esperienza là. E allora io mi sono detto, perché non partire da questi, no, grossi fenomeni che coinvolgono tante persone non lettori di fumetti, e provare a dirgli, guarda, no, quello in edicola adesso non ce la fai e mollerai il fumetto per sempre se lo leggi, però guarda che c'è questo bel ciclo, è raccolto in due libri grossi, è autoreggente, e ti farà capire perché sono belli gli X-Men, no? Cioè, perché e per cui sono partito Batman al cinema, no? Cioè, Batman al cinema, se compri il Batman in edicola, io stesso non ci capisco niente, non c'è più il commissario Gordon, non so dove sia finito, però c'è sua figlia, cioè, è un casino, però ci sono dei libri di Batman bellissimi che darebbero soddisfazione a chi ha guardato Superman contro Batman o i Batman di Nolan, a maggior ragione, al cinema. Per cui mi sono detto, partiamo da qui. Poi chiaramente parto da questo e però attraverso, nella mia memoria, quelli che io credo che siano i fumetti che proporrei a un pubblico adulto che ha voglia di avvicinarsi a questo linguaggio, che non l'ha fatto prima, perché poi credo nelle storie che raccontano, no? Come cosa, nel senso, poi io capisco anche, appunto, sempre per le mie frequentazioni non di lettori, no? Cioè, faccio sempre la figura dello scemo a provare a proporre un libro di supereroi alla mia ragazza, cioè non se lo legge un libro di supereroi, ma neanche il più maturo, la mia compagna con cui ho una figlia, eccetera, ma non se lo legge neanche, eppure è una divoratrice di libri, interessantissima alle narrazioni, eccetera. E per cui ho provato a cercare di cogliere cosa potessero essere le cose che avvicinino a questo linguaggio, che poi è un'ossessione, evidentemente, cioè vuol dire che sto male, cioè questa cosa di avere questa passione così forte per questo linguaggio. E all'inizio del libro lo dico, cioè io da piccino mi dicevo queste tre cose: ci sono tre cose importanti nella mia vita, i fumetti, l'amore e la politica. Lo sono rimaste sostanzialmente queste tre cose, però la domanda che poi mi si poneva era perché i fumetti al primo posto, no? Come cosa? La risposta che mi do è perché i fumetti di queste tre cose sono l'unica cosa che posso determinare io in tutti i modi, cioè sono l'unica cosa che dipende unicamente da me, e per cui sono l'unica cosa che effettivamente mi è rimasta da quando ero piccina, è rimasta uguale a prima.
Questa presentazione sta anche andando in diretta a Radio Sonar, quindi qualsiasi cosa direte rimarrà agli atti. E io, prima di fare un altro paio di domande a Claudio, passerei la parola a Michele, che non so se voleva dire qualcosa sul libro, se ha fatto finta di leggerlo oggi, oppure se voleva fare una domanda a Claudio. E tra l'altro questa serata di oggi, oltre ad essere la riapertura di Astra, organizzata insieme ai compagni e alle compagne di Yerba Mala, con cui Michele ha un più che proficuo rapporto. Sono gli stessi che vedete, sono molti di quelli che vedete anche in Kobane Calling, in viaggio in Kurdistan con Michele, e con cui spesso e volentieri ci troviamo a organizzare eventi di questo tipo attorno proprio al fumetto, e che li ringraziamo di averlo voluto condividere con noi questa presentazione. Io dopo quindi i saluti e i ringraziamenti rito, ti passerei la parola.
Sì, allora, in realtà l'ho letto il fumetto, l'ho letto in PDF, quindi non avevo bluffato, l'avevo letto davvero. E non so se era l'ultima versione, però in generale ci ho trovato più o meno quello che mi aspettavo di trovare, sapendo che tu andavi a scrivere una cosa di questo tipo, nel senso che io mo sembra una sviolinata, eccetera, ma credo che sei la persona che conosco che capisce di più di fumetti in assoluto, che ne ha letti forse di più e che ne parla in maniera più equilibrata. Nel senso che spesso penso che tu ci hai avuto un po' lo stesso, ma come probabilmente anche te, come tutti quelli che sono cresciuti amando molto i fumetti, ma poi sono cresciuti all'interno di ambienti molto politici, e nello specifico quello dei centri sociali, eccetera, ci siamo trovati di fronte al fatto che se volevamo parlare dei nostri fumetti, cioè io almeno quando volevo parlare di fumetti, di quelli che leggevo, di quello che compravo in edicola, eccetera, spesso e volentieri ne mi ritrovavo a parlarne con gli amici miei di quartiere, super nerd, con cui non potevi parlare di nient'altro, perché per loro la vita era Dragon Ball e basta, non esisteva nient'altro. Se invece con le persone con cui condividevi magari una visione del mondo e della società, un orizzonte, provavi a parlare di fumetti, c'è stava soltanto pazienza e boh, penso pazienza, se c'era pazienza, e veramente poco altro. E sì, forse Ugo, Corto Maltese ogni tanto, perché ci riuscivi a leggere qualcosa di vagamente politico, eccetera. Tutto il resto no, perché spero di trasmetterti la febbre la prossima volta che lo usi te. E quindi in questo libro qua, tu invece sei uno che riesce a tenere insieme tutti i piani, e uno entrando, lui ha una stanza adibita a libreria a casa sua, che è una roba impressionante, con una libreria altissima con 20 file dei fumetti una dietro l'altra, eccetera, che a me mi fa grandissima invidia, in cui ci sta, ah no, di solito ci sta Giosacco Palestina, è l'altra cosa che hanno letto tutti i compagni, o comunque che c'hanno in casa se non l'hanno letta. E quindi invece questa cosa qua con te è una roba che a me mi ha sempre dato molta soddisfazione, e me l'ha dato anche leggendo questo fumetto. Questa cosa qua in realtà è la declinazione nel mondo militante dell'infinita polemica tra il fumetto popolare e il fumetto d'autore. Perché sì, lo so che questa cosa. Cioè, ovvero di tutto lo snobismo che ci sta verso i prodotti seriali d'edicola che vanno, che tu qua dentro tratti pure, dagli X-Men, appunto, Batman, eccetera, che poi vanno anche ai vari Topolino e quant'altro. E tu all'interno, tu te la sei posta, poi non so se vuoi raccontarlo, se non la vuoi raccontare, però in realtà poi questa questione del fumetto popolare ha anche suscitato una serie di polemiche all'uscita del libro stesso. Qualcuno si è sentito in qualche modo escluso. In realtà, secondo me, il fumetto popolare qua è pienamente rappresentato. Tu questa polemica te la sei posta a monte del libro, e come l'hai risolta, e se pensi di averla risolta o se invece no?
Va bene, quello a cui si riferisce Zero è che, vabbè, vi racconto una triste storia legata a questo libro. Questo libro mi ritrovo a un festival letterario a Ivrea, mi sembra, l'anno scorso. Io stavo già facendo il libro. Un mio amico nel mondo dei fumetti è Tito Faraci, è un autore di Tex, di Topolino, di Diabolik. E si parlava, eh? Speaker radiofonico, infatti è lì che mi hanno massacrato 2 settimane fa. E si parlava che stavo facendo questo libro sul leggere i fumetti, e lui al tavolo, io ero alla 12ª birra, e lui al tavolo dice: ah, che bello, la prefazione te la faccio io. Ok, così io avevo in mente che libro stavo facendo io e non trovavo questa adesione totale al mio progetto, però vabbè, siamo amici di birre quantomeno, eccetera. Succede che, vi sto per raccontare qualcosa di veramente molto triste e patetico, che solo nel mondo del fumetto può succedere, secondo me, però è anche una tacca nella mia vita in quest'anno che ritengo particolarmente fortunato. Voi immaginatevi come vi potreste sentire se finite il vostro libro, lo spedite a quello che si è proposto lui per fare la prefazione e lui si incazza. Cioè, si incazza, cioè, ma parecchio. E appunto le accuse erano queste: non c'è Dylan Dog, non c'è Martin Mister, non c'è Diabolic, non c'è Topolino, non c'è Lupo Alberto. Cioè, che Lupo Alberto me l'ha tirato, non ci credevo quando era Lupo Alberto, così. Io la prefazione non te la faccio. Io ho avuto un paio di giorni in cui questo libro è stato veramente il rischio se uscire o meno, perché io non so a quanti autori capiti nella vita di mandare al proprio prefattore il libro e questo ti dice no, la prefazione non te la faccio. In realtà poi appunto navigo nei fumetti da tanto tempo, per cui in quei due giorni ho rotto le palle a un bel po' di miei ex editor, vari critici, cose, per cercare di rendermi conto che di non aver fatto proprio una schifezza come cosa. Mi è stato confermato di no. Lui non ha fatto la prefazione. In realtà avevo anche la fila di gente che avrebbe voluto fare la prefazione in senso antifumetto popolare, no? del mio libro, ma non andava a me perché non nasceva così. Io quello che ho detto a Tito poi è stato: guarda Tito, perché appunto lui ha una trasmissione radiofonica, Tizzoni d'Inferno, di cui sono stato ospite a Milano lunedì scorso, in cui lui abbiamo detto, ci siamo messi d'accordo per lavare in piazza i panni sporchi di questa cosa, in cui lui mi ha lanciato appunto questa: non c'è Dylan Dog, non c'è, eccetera eccetera, e la sua definizione è un'offesa al fumetto popolare italiano. Gli ho chiesto il permesso di usarlo come fascetta, me l'ha dato e credo che la tirerò fuori, e un'offesa al fumetto popolare italiano. Lì, poi chiaramente secondo me questo dipende anche da, io le ho detto, mi sopravvaluti come cosa, nel senso, io non stavo e non ho fatto un'enciclopedia del fumetto come cosa, e non era nelle mie intenzioni né prima né dopo, né mi metterei mai, e è chiaro che se però la prendi come un'enciclopedia del fumetto manca una marea di cose, cioè, ma proprio il mio obiettivo era ed è pensare a un trentenne che non legge fumetti, e io a tutt'oggi che abbia fatto la trasmissione con lui eccetera, così io a un trentenne che non legge fumetti non gli consiglio di comprare un Tex in edicola, perché secondo me lo compra, arriva a pagina 15 e non leggerà più un fumetto in vita sua. Cioè, il mio intento nel libro era un'altra cosa, poi magari dopo ti sei letto due o tre di queste cose, per passarti il tempo te lo vai pure a comprare il Tex in edicola come cosa, ma ci vuole un passaggio propedeutico che secondo me passa dalle storie, cioè Tex, ma anche Dylan Dog, anche, cioè, il fumetto richiede alfabetizzazione, se non sei abituato a leggerlo non ti ci capisci proprio sul senso di lettura, ci vuole un po' di abitudine per leggere i fumetti, e secondo me l'aggancio che si può avere col lettore adulto per convincerlo, quell'aggancio lì sta in che cosa mi stai raccontando. Al trentenne dei centri sociali è evidente, io li propongo Palestina, non li propongo Lupo Alberto veramente mi ha lasciato basito, non li propongo Lupo Alberto per cominciare a leggere i fumetti. Poi io apprezzo tutti questi a diversi livelli, cioè, perché poi io quello che a me piace del fumetto, ed è che quello che mi consente poi di continuare a seguire anche dei fumetti che magari sono prodotti in un modo antitetico a quello che piace a me, io del fumetto apprezzo gli autori, la figura degli autori. A differenza del fumetto popolare italiano, nel fumetto popolare di altri paesi, statunitense soprattutto, eccetera, comunque quando è Zero Calcare a scrivere l'Uomo Ragno, quello è l'Uomo Ragno in Zero Calcare. Cioè, non è che gli impongono dei paletti tali per cui sia l'Uomo Ragno che dal 61 viene pubblicato, eccetera. Cioè, quello è automaticamente l'Uomo Ragno in Zero Calcare. In Italia abbiamo avuto un esempio da poco con Ratiger, che ha scritto Dylan Dog, no? Che ha scritto un Dylan Dog, però quel Dylan Dog non è il Dylan Dog di Ratiger, è un Dylan Dog di un Ratiger assunto in una catena di produzione bonelliana, per cui è un Dylan Dog alla fine dei conti uguale agli altri. Come cosa. Per cui io, a me quello che mi salva è appunto seguire gli autori che mi piacciono, e poco mi importa che, cioè, Frank Miller ha fatto Batman, ha fatto Sin City, ha fatto 300, ha fatto delle schifezze anche nella vita, però seguo quell'autore, no? Come cosa, seguo quello che mi può dare quell'autore, a prescindere da di che personaggio mi sta parlando. In Italia è un pelino più difficile, anche perché poi si incappa sempre in questo nodo: il fumetto popolare, il fumetto d'autore, ma che non è, secondo me, al lettore non interessa questa cosa. Il lettore vuole leggersi una cosa e uscirne soddisfatto, credo, come cosa. E per cui non è proprio una differenza che mi sono posto. Poi chiaramente sono intervenute varie cose, che palle dover continuare a parlare di quella trasmissione, sono intervenute un po' di cose, è chiaro, no? Che ci siano delle cose personali. Io non ho parlato dei personaggi che scriveva lui, come cosa, che però io gli ho risposto: sì Tito, ma il tuo nome doveva essere in copertina secondo il mio progetto, cioè, per cui non è che proprio ti avevo escluso dalla cosa. Chiaramente dovevi tu trovare una chiusa tra queste. Non hai voluto, rispetto, a Massimo, continuiamo a essere amici, eccetera, eccetera, però c'è stato, ho vissuto per la prima volta sulla mia pelle quanto questo conflitto tra fumetto popolare e fumetto d'autore sia ancora esistente. E poi con il fatto che, cioè, io non sono un esponente del fumetto d'autore, cioè io non ho mai fatto il mio libro autobiografico guardandomi l'ombelico, non ho, non rappresento quella cosa lì, per cui a me ha fatto ancora più specie il fatto di ritrovarmi. Secondo me poi questo, e il problema alla radice di questo, è proprio l'interpretazione che si può dare alla parola fumetto. Io sono cresciuto e cerco di divulgare il fatto che il fumetto sia un linguaggio. Chiaramente però, se per te la parola fumetto è il nome di un mestiere, non ci troviamo, cioè diciamo la stessa parola ma non ci incrociamo, cioè non continueremo per sempre a intendere cose diverse. Cioè, per me il fumetto è un linguaggio è sempre nobile, non è che Tex è meno nobile di GP, come cosa, però ci sono dei motivi per cui Tex è Tex e GP è GP, produttivi, di volontà dell'autore, di necessità narrativa, ci sono delle cose che diceva, non sono differenze di qualità, perché poi capita il GP sbagliato, per dire, e capita il Tex figo, cioè, secondo me questo tiene quando ragioni sul fatto che la parola fumetto è la definizione di un linguaggio. Quando diventa la definizione di un mestiere, si aprono delle cose che non mi interessa neppure affrontare tanto.
Allora, io vi volevo chiedere a entrambi come e quanto leggete fumetti. Questo non, diciamo, per farci soltanto gli affari vostri, ma perché tu prima parlavi appunto della serialità del fumetto, che secondo me è un fattore importantissimo, e io ad esempio sono uno di quelli che, si a un certo punto, per ragioni di tempo e di portafoglio, si è dovuto disintossicare, perché poi appunto a me sono sempre piaciuti molto gli X-Men, quindi a un certo punto ho cominciato a comprare una testata, poi ne compravi due, poi ne compravi tre, poi ne compravi quattro, poi non ce la facevi più e cominciavi a leggere anche supereroi che avevi giurato che tu i Vendicatori non li avresti mai letti e invece hai cominciato a leggere pure i Vendicatori, poi non ti, insomma a un certo punto quando ti trovi a comprare 10-15 testate in edicola diventa un problema e quindi ho anche diciamo per le tasche a volte, oltre che non c'è tempo di leggerli eccetera e quindi ho optato io ad esempio che continuo a comprare diciamo in edicola esclusivamente un fumetto è quello che ho sempre comprato che è Nathan Never che ho sempre comprato e quindi e poi di volta in volta trovo delle serie più brevi eccetera, cioè non toglie che quando qualcuno si deve liberare della prima serie di Spawn originale con tutti i numeri perché la deve buttare io me la prendo anche se so che non la leggerò mai comunque sta là. E questo perché appunto cioè, si crea un rapporto spesso tra il consumatore di fumetti che appunto ha anche queste caratteristiche date anche dalla serialità, dal fatto che le storie sono fatte per propagarsi da un albo all'altro, ma che spesso in età adulta mette a dura prova i lettori fumetti. Quindi vi volevo chiedere come in qualche modo come l'avete risolto questo problema, anche se immagino leggete più di me, mi auguro, lavorandoci con i fumetti, essendo degli autori, e dall'altra invece sui film, che secondo me è un tema interessante, che anche a personaggi che uno ama moltissimo e che sulla carta degli albi in edicola non c'entrano niente con le storie raccontate nel cinema, secondo me sono state fatte delle buone operazioni cinematografiche godibili, divertenti, eccetera, e delle grandi schifezze, e quindi vi volevo chiedere a voi quali vi erano piaciute e quali no.
Io. No, io in realtà c'è una risposta imbarazzante su questa, sulla parte di che fumetti leggiamo, perché io per mestiere e per amore eccetera dovrei leggere un sacco di fumetti. In realtà io mi sono accorto che leggere i fumetti è una cosa, io ci ho avuto più o meno lo stesso percorso tuo, nel senso se ti ricordi noi ci compravamo più o meno contemporaneamente gli X-Men e Wolverine, più o meno tutto quello che tirava fuori la Marvel in quegli anni e poi abbiamo diminuito per più o meno insieme per motivi di tempo e di tasche e poi è molto difficile ricominciare, anche se adesso te li puoi permettere. Cioè, una volta che tu smetti di leggere un certo tipo di fumetto in maniera sistematica, ringranare è un processo lento e faticoso, perché in realtà leggere i fumetti, pure se noi abbiamo l'idea che leggere i fumetti si danno ai bambini i fumetti, perché solo la letteratura semplice eccetera, in realtà leggere i fumetti è un processo faticoso, comunque ti richiede una sintesi tra immagine e testo, ti richiede uno sforzo di fantasia per riempire quello che succede tra una vignetta e l'altra, quello spiazzo bianco che è secondo tutti i manuali di fumetti il valore aggiunto del fumetto, ma in realtà ti richiede un investimento e uno sforzo che io col mio analfabetismo di ritorno forse ho delle difficoltà a colmare, per cui in verità ne leggo molti meno di prima, mo leggo che ne so, adesso leggo i titoli che so che magari dell'autore che mi piace, so che uscirà il suo fumetto a ottobre, me lo segno, quando esce me lo compro, non so, tra le ultime cose, aspetto il prossimo GP, evidentemente è una delle robe che sto aspettando, mo mi sono letto l'ultimo libro di Giacomo Bevilacqua, insomma, ho degli autori che seguo, eccetera, però ho proprio delle difficoltà a ricominciare con le cose seriali, mentre poi lo so che quando per esempio esce un ciclo della Marvel magari di un tot di numeri, se riesco a superare lo scoglio dei primi due o tre numeri, poi prendo il via, eccetera, però è una roba che non è tanto da sottovalutare. E poi invece sulla domanda del cinema è proprio una risposta da nerd, io odio tutto quello che, a parte Batman di Nolan, che penso che sia stata un'operazione bella che si è ispirata moltissimo dal fumetto di Frank Miller, che è un fumetto dell'altro super politico, anche se non necessariamente della nostra parte, però è una cosa che comunque ha mille spunti di riflessione su cui si può discutere, eccetera, e infatti film che ne sono venuti fuori sono molto belli. E poi invece tutto il resto, se, che sono i film della Marvel, praticamente tutto il resto, se non li fa la Marvel in prima persona, mi fa cagare. Cioè, tutto quello che ha fatto la Sony col franchising degli X-Men, dell'Uomo Ragno, di quella roba là, per me è monnezza proprio inavvicinabile. Però invece quell'operazione interessante che ha fatto la Marvel è di creare questa specie di universo cross-mediale che è stato fatto con i film al cinema e con le serie TV, con personaggi che si intersecano, che fanno tutte parti dello stesso Marvel Cinematic Universe. Quella roba là effettivamente a me mi piace molto, nel senso che mi sembra di ritrovarci la cosa che mi piaceva dei fumetti Marvel quando li leggevo, il fatto che condividessero tutti lo stesso universo e che le storie si potessero intrecciare. All'interno di quella roba ci stanno un sacco di sfumature diverse, ci stanno film che oggettivamente sono più brutti per me, gli ultimi Civil War, questa roba qua è roba brutta rispetto al fumetto, cioè che il fumetto ha molti più spunti anche politici, anche di discussione, eccetera. Sì, no, beh, mi dà ragione, quel film è una merda, quindi ovviamente mi dà torto quel film, mentre nel fumetto ho ragione io. Però, invece se vi capita, se poco poco vi siete guardati i film della Marvel, che sono i Vendicatori, Iron Man, Capitan America, quale? I Guardiani della Galassia, che è bellissimo, però quello spacca. E invece però le serie TV, a parte quella monnezza di Agents of Shield e quell'altra cosa, sono molto belle perché in realtà io non so se tu le viste, o Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage, in realtà sono molto fighe perché sono storie molto più adulte, molto più urbane, con un sacco di elementi più politici, magari è una parola grossa, però comunque dei spunti di riflessione, eccetera. E nonostante tutto si svolgono nello stesso universo dove i Guardiani della Galassia, dove Hulk si mena con i Chitauri. Quindi, insomma, quella roba là, secondo me, a me mi fomenta molto.
Allora, bah, io salvo addirittura di più di quello che salva zero, perché poi io, cioè, chiaramente è un rapporto sleale, no? Io il primo film di Hulk, quello di Ang Lee, dimenticato dalle cose, però, esatto, dimenticato da chiunque, per fortuna anche, però al cinema, la prima volta a vedere Hulk saltare così, io ero gasato, non ce n'è, cioè, per cui a me, per me hanno presa anche alcuni dei film che Zero ha definito monnezza. I due di Spider-Man nuovi no, però quelli dell'X-Men, cioè, me li guardo, insomma, senza problemi. E tra l'altro ritengo abbiano le stesse incoerenze narrative dell'altro, cioè, dell'universo che funziona come cosa. E non li ho mai apprezzati come personaggi in sé, per cui non è. Però Silver Surfer che svolazza, perché, cioè, allora, io devo dire. No, calma. Però Ghost Rider in Agents of Shield adesso. Hai capito? Te sei perso qualcosa? No, non è così male. Però c'è una cosa che io mi dico quando li guardo, perdendo tempo e sonno, probabilmente, quando li guardo adesso, no? Tutto questo fiume di serie, di film, eccetera, mi rendo conto di una cosa. Se ci fossero stati da piccino, quando io ero piccino, forse non avrei maturato questa ossessione per il fumetto, perché mi dava quella stessa soddisfazione, no? Questa cosa dell'universo che si dipana in diverse serie, film e cose, è molto interessante, è stata la chiave di volta dei fumetti della Marvel e non lo so, se da piccino avessi avuto queste possibilità, magari mi capitava che leggevo meno fumetti perché ero invasato di sta roba e mi diventava un po' più sterile anche per la mia vita, tutto questo discorso. Attenzione, perché poi siamo dentro, è un momento, cioè il fumetto in questo senso sta cambiando anche. Ci sono le tre serie che ha citato Zero, Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage, serie che mi piacciono, che mi piace vedere, però devi dargli le prime due puntate, a volte devi dargli le prime cinque, perché c'è questo modo di produzione che è cambiato, che è Netflix, no? Che ha portato questa cosa che una serie, 13 episodi, ti escono in un giorno solo. Ti escono in un giorno solo e poi sei tu a fare. Io rilevo come debolezza estrema di questa cosa che questo consente a chi fa la serie di fare delle puntate molto noiose, cioè molto molto noiose. Io Jessica Jones ho dormito le prime 5 puntate prima che ingranasse la storia in qualche modo, molto lunghe, molti dialoghi. Devil, la seconda stagione di Devil, che da nerd mi ha esaltato, il punitore, Kimping in prigione, yeah, così, però oggettivamente succedeva un'azione, il quarto d'ora dopo l'azione avevi due persone che parlavano dell'azione che era appena successa, cioè che palle, cioè stanno cambiando il modo in cui si fanno queste cose e stanno sfruttando il nostro affetto da nerd per farlo, secondo me, in questa roba qua, cioè non guardarmi con questo astio, dobbiamo ancora arrivare a Iron Man e Capitan America. E per cui boh, mi chiedo, cioè, ma e poi questo in sé con Netflix mi capita con Daredevil, ma mi capita con House of Cards, la stessa cosa, non è però mi stanno cambiando un po' proprio il concetto stesso di fare le serie TV. Una volta, cioè anche adesso altri, c'era una puntata a settimana, quella puntata doveva avere un argomento di interesse che ti portasse a seguirla e a voler vedere la puntata dopo. Quando mi esci con 13 puntate in un giorno, mi sembra che se la stiano prendendo troppo comoda, cioè ogni puntata non è autosufficiente, non ti dà una soddisfazione in sé come puntata, e che è una cosa che in realtà è anche la grande differenza rispetto all'universo Marvel a fumetti, quando concepì questa cosa dell'universo. L'uomo ragno conviveva nell'universo di Hulk e degli Avengers, si potevano incontrare, ma ogni episodio dell'uomo ragno, ogni episodio degli Avengers, ogni episodio di Hulk aveva un inizio, uno svolgimento e una fine, e per cui ti poteva interessare in sé per sé a prescindere. Cioè, ma appunto non è che abbia un giudizio definito su questa cosa, però sta antropologicamente cambiando il modo di concepire una serie TV, di consumare e concepire, esatto, una serie TV. Diventa un lungo film, magari di 13 ore, poco, 10 ore, cioè a fare i conti dei 40 minuti, così. Però chiaramente in un lungo film di 10 ore, come in Luke Cage, magari il colpo di scena ce l'hai alla settima puntata, ma tu ti sei smaronato, cioè, un bel po' prima di arrivarci, ecco, e non li hai visti consecutivamente.
Allora, io vi chiederei invece adesso, prima di arrivare al nodo gordiano di questa serata, di presentare un autore che, a meno che non ho letto male, non ci sta in questo libro, che Michele adesso lo pronuncerà correttamente in francese.
Manu Larsenet.
È citato, ma non è raccontato quanto altro, possiamo dirlo, è citato. E perché so che è un autore che tutti e tre amiamo moltissimo, e quindi e siccome è un autore che tutti e tre amiamo moltissimo, non lo farò io, chiederò però a voi due di presentarlo al pubblico, facendo una specie di spin-off di Leggere i fumetti qua in diretta.
Wow, io in realtà nel libro, in una vignetta, perché c'è un momento che attraverso alcune cose contemporanee e inciampo anche Manu Larsenet, e qui suggerisco Blast. Manu Larsenet, a parte che poi io lo, e credo Michele meglio di me, perché tu lo parli francese, io no. Io Manu Larsenet ci sono inciampato per caso una volta che andai in vacanza a Marsiglia, prima che fosse tradotto in italiano, e comprai i primi due volumi del Combat Ordinaire dello Scontro Quotidiano, che è il primo libro molto importante, insomma, che è uscito in Italia. Poi in realtà in Francia lui ha una produzione anche sterminata, di cui sono arrivate qui gocce, per cui non abbiamo neanche l'idea di che tipo di autore sia. Comunque, Lo Scontro Quotidiano è in realtà uno dei fumetti che mi capita spesso quando mi arriva l'amico che non li legge, così, che glielo propongo come cosa. È un romanzo a fumetti parzialmente autobiografico di questo fotografo depresso che va a vivere in campagna e poi incrocia varie cose, ci racconta tanto della Francia contemporanea, anche il suo dialogo con l'operaio sul votare Le Pen, ci racconta tanto, cioè decisamente è proprio un romanzo importante, grosso, di formazione. L'Arsenè poi, che è quello che io suggerisco qui, ci ha fatto un'opera in quattro volumi molto grossi, poderosi, Blast, e io ho preferito segnalare Blast, nonostante poi a chi non legga fumetti in assoluto proporrei magari prima Lo Scontro Quotidiano per farsi un'idea, ma perché Blast è per me un'opera gigantesca, cioè è un'opera in quattro volumi di 200 pagine sulla capacità che abbiamo di mentire a noi stessi e ricostruire il nostro passato cercando di essere convincenti e di essere sempre i buoni rispetto all'altro, no? Per cui è proprio è proprio importante a 360 gradi perché il fumetto possa raccontare cose così.
Sì, che è uscito il quarto.
Chiedeva se era uscito il quarto, è uscito. Per cui, appunto, è proprio un autore importante. Adesso sta il suo ultimo lavoro è una trasposizione a fumetti di un romanzo, Il rapporto di Brodeck. E pensate, cioè il tema è l'accoglienza del singolo straniero all'interno di una comunità. Cioè, L'Arsenè è uno che fa libri e romanzi e fumetti su temi di questo tipo, cioè per cui è anche a volte molto ironico, ma appunto tra l'altro in Francia esiste, andare a vivere in campagna è esatto, appunto si permette di fare questo, andare a vivere in campagna è la versione ironica dello Scontro Quotidiano, che invece è un dramma, cioè fa le versioni comiche dei libri che fa lui stesso, per cui è proprio un grande del fumetto europeo e mondiale, ma poi appunto in Italia abbiamo vissuto anche solo le gocce della sua produzione, che è vastissima in Francia, però appunto a me non può non appassionare dal momento che decide, cioè 800 pagine sulla capacità che ha ognuno di mentire a se stesso, cioè come ti viene, cioè genio, cioè punto, mi levo il cappello e basta.
Sì, e poi Blast è una storia angosciosa, straziante, ma anche molto, molto bella.
Lui in realtà ha detto quasi tutto, io aggiungo soltanto una cosa e una nota di colore. Anche io, uno dei libri che regalo più spesso a chi deve cominciare a leggere i fumetti, è Lo Scontro Quotidiano. In realtà anche Blast, perché hanno una cosa in comune, che secondo me, che anche se a un primo livello non si vede, c'ha una grossa capacità empatica, l'Arsenè, nel senso che leggendo Lo Scontro Quotidiano ti capita spessissimo di identificarti, di riconoscere e di leggere delle sensazioni che tu hai provato, che magari non hai neanche messo a fuoco e non sai descrivere, e questa cosa, e dici ammazza, questa cosa l'ho provata anch'io. Questa cosa l'Arsenè la fa, ma la fa in maniera molto profonda, nel senso che è facile, e qua nel senso è facile far identificare uno su delle robe semplici, come per esempio, non lo so, quello che provi quando sali sull'autobus o stronzate del genere, che magari è quello che faccio io invece, e quindi che è un po' una roba più semplice. L'Arsenè è molto più profondo e va a scavare dentro sentimenti che sono molto più complicati da riconoscere. Uno di quelli, per esempio, il fatto per esempio di mentire a noi stessi, della capacità di mentire a noi stessi, è una cosa che magari è ovvio che nella vicenda, magari non ci riconosciamo nella vicenda di Blast, ma quel meccanismo là è qualcosa che poi nel nostro piccolo abbiamo fatto magari un sacco di volte. Penso a quando finisce una storia d'amore, ognuno deve raccontare la sua versione, eccetera. Insomma, sono delle cose che secondo me scavano molto all'interno proprio dell'animo umano. E invece l'altra nota di colore è che pochi sanno che Larsen me, non so se qualcuno qua conosce la Brigata Flores Magón, che è un gruppo punk oi francese che suona a Roma alla Strada il mese prossimo, tra l'altro, e nella loro prima, la prima maglietta, il primo logo che c'avevano, cioè il teschietto col cappello messicano e il macete che corre, l'ha disegnato Manuel Arsenet, salvo poi impazzire con una crisi bipolare, odiare i compagni militanti, però senza diventare di destra, odiando solamente l'impegno politico, diciamo, vissuto in prima persona, e quindi disconoscendo tutta quella sua fase di vita. Ecco, questo è...
Vabbè, fategli un applauso, dai, abbiamo fatto venire, dai, bravo. È stato bravo anche lui, dai. E, io spero che questa chiacchierata è stata godibile, appunto, anche da chi non consuma quantità importante di carta a fumetti, ma che anzi sia stata anche uno stimolo, sia stata anche divertente. Però finiamo col momento... No, devi sleale. Facciamo da stop crush.
No, perché mi sta
Datemi una moneta. E adesso c'è il momento super nerd, cioè uno degli ultimi film della Marvel uscito al cinema è Civil War. E Civil War, io manco l'ho visto il film, tra l'altro, e quindi parlo del fumetto. Diciamo, è uno dei crossover. I crossover sono, diciamo, dei mazzi eventi che coinvolgono contemporaneamente tutte le testate Marvel, che sono in edicola, quelle 10, non so quante sono adesso, che sono in edicola, e che sconvolge tutto quanto l'universo Marvel, che dopo, insomma, cambia radicalmente. Cioè, sono eventi che trasformano la continuity dei fumetti. Civil War è stato uno dei più famosi, perché in qualche modo gli autori decidono di porsi un problema assolutamente realistico. Cioè, in un mondo popolato da miliardi di esseri umani ci sono degli esseri o mutati o sovraumani, eccetera, che si combattono, distruggono città, fanno effetti collaterali importanti. Noi pensiamo, voglio dire, a quanto abbiamo discusso di effetti collaterali, e ti sto dando ragione, invece, ti sto dando un assist. E quindi, dopo un fatto di cronaca, come succede spesso, no? Nella vita, nell'esperienza che abbiamo fatto noi, spesso, no? Cioè, quando succedono fatti di cronaca estremamente gravi, che hanno poi conseguenze importanti sulla legislazione, sui modi di vita, eccetera. In questo caso cominciano ad esserci molto critiche all'azione dei supereroi, dopo che, non so in che tipo di combattimento, ora non me lo ricordo, sostanzialmente ci va di mezzo un pullman pieno di bambini, no? Viene tirata giù una scuola, e si decide di mettere un freno in qualche modo a questi supereroi e regolarizzarli in qualche modo. Una parte ci sta, guidata da Iron Man, e invece l'altra, guidata da Capitan America, decide di guidare, appunto, invece una specie di gruppo clandestino, di fatto, che non accetta di farsi regolarizzare, e ne nasce poi, appunto, tutto uno scontro lunghissimo che avrà strascichi infiniti, eccetera. E niente, quindi adesso chi deve parlare? Quindi, allora, in questa discussione, diciamo, Michele perora la causa di Iron Man e Claudio invece quella di Capitan America, e non è tutto come sembra.
Allora, se adesso a Quadra, a Talenti, Ertufello ci stanno 10 persone grosse che fanno palestra senza connotazioni politiche particolari, che però si sono fatte conoscere, eccetera, che decidono che si mettono a fare le ronde, non hanno nessun tipo di mandato da parte di nessun tipo di controllo, eccetera, e cominciano a cagar cazzo a chi spaccia, se beccano uno zingaro che ruba l'ammazzano de botte per strada, e non devono rendere conto a nessuno, non solo, non devono neanche dire chi sono, non devono dire chi sono, vanno in giro con le facce coperte e nessuno gli può chiedere conto, comprese persone che magari si sono fatte male durante sta cosa, il pischello che magari stava, che cosa, è così, è esattamente così. Comunque quello che stava a cercare di svoltare la giornata e lo gonfia come una zampogna, gli rompono i polsi, perché poi comunque quando, e quello fa comunque quando, e comunque nella parte dei buoni c'era il punitore che addirittura spara addosso agli criminali, certo, c'era pure lui, quindi quella cosa là. E ci sta qualcuno che giustamente dice: scusate, però se voi volete fare i gendarmi, voi ci dovete dire chi siete e dovete essere identificabili, perché se voi comunque a qualcuno gli emanate, comunque fate robe in eccesso eccetera, noi vogliamo sapere chi è. Questa roba è il numero identificativo sulla cosa dei poliziotti, è una roba di civiltà minima di ogni società democratica praticamente. Però giustamente lui viene dal nord-est, comunque l'ha pure detto prima, è un contadino, sta in campagna, quindi c'è la Lega, lo Stato centrale che ci vuole far pagare le tasse, quella roba là. E quindi giustamente lui difende il fatto che i redneck si organizzano col forcone e vanno a proteggere la comunità senza nessun mandato. Questo è esattamente quello che difendi tu.
Ok, allora io sarò più diplomatico di zero, perché io poi capisco il nodo di un giovane che non ha, che non si è, cioè lui quando cita le storie vecchie, i supereroi che leggeva lui, cita delle cose militariste e brutte, cioè così. L'uomo ragno nasce che con i poliziotti che gli sparavano. L'uomo ragno per me è esattamente il volontario di un centro sociale di quartiere inseguito dalla polizia. L'uomo ragno, quando il cattivo che alla fine di Civil War diventa il presidente degli Stati Uniti, Goblin, l'uomo ragno, quando Goblin coglie l'identità segreta dell'uomo ragno, gli ammazza l'amorosa. E allora, cioè, io sono legato a questa cosa qua. È chiaro che poi, leggendo i fumetti degli anni 90, molto più militarizzati di quando ero io, posso capire che possa essere interpretata così questa cosa, però per me, no, cioè, appunto, l'uomo ragno degli anni 70, ma l'uomo ragno oggi, è il volontario del centro sociale di quartiere. Allora vedetela alla rovescia, quando ci chiederanno di registrarci tutti noi per fare attivismo nei centri sociali, cosa gli diremo? Allo Stato, che è quello che difende Zero Calcare in questo momento, Iron Man, un commerciante d'armi che ha iniziato la sua carriera andando a sparare i comunisti in Corea, boh.
C'è un intervento dal pubblico.
Scusate, volevo dire solo una cosa, che la differenza secondo me è anche il fatto tra supereroe e vigilante, nel senso che il tipo che spaccia o che ruba per strada non c'ha i superpoteri, voglio solo dire questo. Quindi la registrazione, cioè, nel senso, i supereroi che si registrano secondo me non va bene, perché appunto hanno dei superpoteri, perché vanno contro altra gente che ha dei superpoteri, non fanno solo azione da vigilante.
Comunque mica cioè, i supereroi, magari le storie che tu ti ricordi che ti hanno più appassionato, cioè Batman comunque se la via quei ladri, sì, ma comunque vorrei dire, quante sono le vignette dell'uomo ragno in cui si vede il vicolo stretto di New York con tutta la ragnatela e il ladruncolo impigliato nella ragnatela e le guardie che arrivano?
Le guardie arrivano e sparano a lui, cazzo.
Lui lo lascia là consegnato alle guardie. È che no, cioè. Ma mo tu pensa se mo adesso non soltanto io devo fare il ladro, ma in più ci sta uno che mi mette tutta la ragnatela intorno e mi denuncia le guardie. Ma guarda che è una roba terribile comunque che tu ti difendi, cazzo.
Vabbè, io questa potrebbe essere infinita questa discussione. Diciamo, Michele, c'è da dire il vero che nella sua ricostruzione populista di tutta questa vicenda ha omesso il radicale spostamento a destra di tutto l'universo Marvel, che viene governato da una cricca di super cattivi psichiatrici. Però questa
li conoscono,
Non solo, vengono fatti uscire dal super carcere dove stanno tutti i super cattivi che, siccome sono adesso regolarizzati dallo Stato, possono fare praticamente i loro porci comodi, però perché mantengono l'ordine e evitano il caos. Diciamo, ci sono diversi chiaroscuri in tutta questa narrazione e di cui verrebbe la pena tenere in considerazione. Ma io spero sia stata una chiacchierata gradevole, ringrazio Claudio, ringrazio Michele, qua ci sono tutti i libri di Claudio con un più che sostanzioso sconto, e quindi ci sta sia a leggere i fumetti sia altre opere di Claudio. E adesso si mangia, ringraziamo gli Erbamala, ringraziamo gli autori, ringraziamo Radio Sonar, buona cena.